questi giovanissimi attori che erano la Goggi, Aldo De Giani, eccetera, con un, come dire, una sequenza di musica, di cose molto interessanti, e io scambiandomi così proprio quattro chiacchiere con Cristina Librandi, con Gabriele Marconi, cioè erano tutti condizionati dalla Freccia Nera, cioè hanno cominciato lì da segni adolescenti già a creare un immaginario per quello che poi sarebbe successo all'interno degli anni 70. Quindi, come dire, la generazione 78 è il risultato sicuramente degli eventi tragici che avvengono all'interno degli anni di Congo, per cui c'è un'accelerazione in cui sappiamo che la società politica non è riuscita a stare dietro alla società civile per i cambiamenti, più tutta una serie di variabili dovute al fatto che questa era una terra di conquista da parte di tutti, dove tutti facevano il bello e il cattivo tempo, quindi ci siamo trovati in mezzo a questa trasformazione con una guerra civile a bassa intensità, perché comunque guerra civile è stata, su questo non c'è dubbio, perché basta vedere il numero, cioè se aprivi il giornale non esisteva un fatto di cronaca nera che era riferito comunque alle attività politiche e cose di questo genere. Quindi, come dire, era un periodo abbastanza strano, ma era tutto il meccanismo culturale che in qualche modo generava quel tipo di meccanismo, tanto che secondo me già agli inizi degli anni 80, a metà degli anni 80, tutto questo era completamente finito. Sicuramente la sbornia neomarxista, che poi più che neomarxista era la sbornia neotroschista, quindi veniva proprio da un apparato di pensiero, dalla scuola di Francoforte, da meccanismi che in qualche modo erano partiti proprio per condizionare questa trasformazione, non solo in funzione anti-atlantica, ma secondo me anche in funzione anticomunista, quindi addirittura era proprio l'accelerazione di quello che poi noi abbiamo chiamato mondialismo, globalizzazione, ed era voluto da entità anche di pensiero molto, diciamo, importante e trainante. Come spiegavo prima a Patrizio, questo processo secondo me già si chiude alla fine degli anni 80, perché poi nel 90 ci sono due elementi che subentrano, che creano secondo me una spaccatura, ma non perché non volevamo essere più protagonisti o ce ne volevamo, ma l'elemento tecnologico e la questione dell'immigrazione hanno completamente cambiato secondo me il volto e l'esperienza politica a tutti gli effetti. Tant'è vero che io una delle ultime fasi di attività politica non ce l'ho avuta a Meridiano Zero, perché noi andammo ad analizzare proprio che cosa stava accadendo, che cosa sarebbe successo, questo tema dell'intervento tecnologico e quindi della tecnocrazia dentro il potere politico. E lì è chiaro che io, come ho scritto anche su un intervento di Francesco, io ho cominciato a prendere lezioni. Cioè, se fino a quel momento in qualche modo ero in grado, come tanti altri, di essere un elemento trainante, anche se la generazione 78 era molto anarchica e strutturata, è da quel momento che non siamo stati più in grado noi, secondo me, di dare un'indicazione, una linea politica, perché erano talmente accelerati i processi e talmente ristretti i tempi, dove non avevamo la percezione di quello che sarebbe veramente accaduto. Oggi non ne parliamo, se una volta eravamo in grado di fare il Senato, oggi con lo scritto non siamo in grado, secondo me, neanche più di fare questo.
Sì, assolutamente. Poi chiaramente il mondo della, come detto giustamente Francesco, il mondo della destra radicale e della generazione 78 si basa anche su una sorta di anarchia di fondo nella creazione di altre forme politiche, di iniziative culturali, forse qualcosa che oggi è anche molto più complicato da fare, perché mancano dei presupposti di fondo su cui basarsi e su cui costruire delle visioni. banalmente un'ottica come quella in cui nasce la generazione 78, cioè quella della guerra fredda, pone, come dire, dei punti molto fermi. Ci sono gli americani, ci sono i russi e noi siamo operati con questa. Quindi noi abbiamo forse una sorta di obiettivo nel come dire, distanziarci da questi due blocchi. In un mondo come appunto hai appena descritto, che varia molto in fretta, come si può oggi, rispetto ad allora, trovare dei punti fermi, delle visioni del mondo che possano durare nel tempo, visti anche tutti questi cambiamenti incredibili, Covid, le varie guerre, come si può oggi costruire una visione del mondo ben strutturata, se non da una visione valoriale?
E c'erano i russi, c'erano gli americani, c'era la destra. Attenzione, perché la generazione 78 nasce come rottura verso tutto ciò che è la destra, non solo istituzionale, ma anche la destra neofascista classica. C'è proprio un meccanismo a un certo punto, cioè se io prendo tutte le esperienze che nascono dal 75 in poi, possiamo prendere comunità organica di popolo, terza condizione, costruiamo l'azione, lo spontaneismo, la nuova destra, i campi hobby, e li mettiamo tutti in fila, noi troviamo un minimo comune utile, un massimo comune divisore, e era un meccanismo di superamento dell'ottica del neofascismo classico, perché fino a quel momento c'era stato un altro, cioè, c'erano altre idee, c'era un'altra visione, e comunque c'era ancora il tema della guerra, si cercava ancora una certa visione neofascista. C'era il tema dell'anticomunismo che in qualche modo faceva un po' da perno. Quella generazione ruppe con tutti, ma ruppe anche in maniera molto irrazionale, cioè non avendo ragione, spesso e volentieri avendo torto. Lo dico tranquillamente, chiaramente, che io oggi con la generazione di mio padre vorrei restaurare un dialogo, se fossero vivi i Pino Romualdi, Giorgio Almirante, che noi contestavamo a tutti i livelli, siamo entrati a gamba tesa su quella generazione. Ma oggi, a 63 anni, mi rendo conto che quello che noi cercavamo era impossibile, perché noi in certi momenti volevamo la guerra per la guerra, ma non perché eravamo responsabili noi, eravamo dentro un contesto di tipo d'annunziano, dove le cose che si facevano in maniera fuori anche da un processo politico, un progetto politico. Tant'è vero che, ripeto, anche le tendenze culturali che sono emerse si sono completamente disperse. Di nuove destre in Italia ce n'è una per ogni testa pensante. Mica c'è stato un progetto comunitario chiamato Nuova Destra, dice Monica, che lo potrebbe dire, cioè ognuno ha preso la propria strada e ha abbandonato completamente. Quindi è chiaro che io, se oggi dovessi dare punti di riferimento, vi dicono passo, prendo lezioni, ci provasse qualcun altro, io oggi mi sento fortemente disorientato, vi dico, ma rispetto a tutto, rispetto all'evoluzione tecnologica, alla questione di politica internazionale, sono fortemente disorientato, cioè vedo degli eventi, ma non riuscirei a dare dei giudizi e fare delle analisi come erano abbastanza chiari negli anni 70 e negli anni 80. Cioè, di combattere il muro di Berlino, per noi negli anni 80 la cosa era fondamentale, l'unificazione della Germania, il mito Europa. Il mito Europa per noi era cioè noi andavamo a contestare Milano perché lui era il sovranista nazionale e noi che parlavamo d'Europa. Queste cose oggi le sento di Marco Rizzo, oggi fa i discorsi che Almirante faceva nel 75, più Soviati, sono gli stessi discorsi. Era, se era superato, chiaro, Almirante allora figuravo se Marco Rizzo oggi. Quindi io però non riesco a dare indicazioni di nessun tipo e non lo voglio fare perché questa è un'analisi al trapassato remoto, e anche al passato remoto, e deve avere semplicemente quel tipo di obiettivo. Poi se qualcuno riesce a prenderci qualche cosa, non credo, perché questo è un percorso molto individuale e non credo che possa dare, diciamo, delle indicazioni del futuro. Però oggi è veramente, veramente difficile. Molto più, ve lo posso garantire, molto più difficile che negli anni 70-80, anche nei primi anni 90, dove comunque venuto giù il muro c'era una, come dire, un trend abbastanza. Sì, è vero, arrivavano gli extracomunitari, c'era l'immigrazione e tutto il resto, ma la tecnologia, per esempio, non era esplosa a suo livello. Cioè, un processo tecnologico prima durava mediamente 10-15 anni. Io adesso credo che a 6 mesi non arriva nulla, cioè dopo 6 mesi un processo tecnologico, uno strumento è già superato da qualcos'altro. Quindi io non posso avere la pretesa da ultrasessantenne di poter determinare o dare indicazioni in questo senso. Dopo metto a...
Allora, io sto seguendo Francesco in questo suo percorso, che è molto particolare, perché è avvenuto in un momento particolare della sua vita in cui ha sentito il bisogno di fare un punto su quella che è stata la sua esperienza e di comunicarla. Per cui questo libro forse lo potremmo definire per alcuni versi un flusso di coscienza, dove lui mette queste immagini, queste storie che lui ha vissuto in prima persona da un punto di vista privilegiato, cioè sia di spettatore che di protagonista, trovandosi a volte a cospetto di situazioni incredibili. A volte lui usa delle immagini, diciamo, quasi a livello, non dico cabarettistico, usa molto il termine surreale, che il nostro è volendo usare appunto il termine nostro, è un mondo per alcuni versi surreale. Io una cosa credo di avere potuto estrapolare dal libro, su cui mi trovo perfettamente d'accordo: questo tipo di appartenenza, questo viaggio, è un viaggio fondamentalmente esistenziale. Cioè l'elemento politico è importante, però Francesco l'ha detto più di una volta, è stata quasi una scusa per intraprendere il viaggio, che resta la cosa più importante. E a mio avviso qui lui pone dei problemi enormi, no? Per esempio il problema tecnologico è gigantesco, è incredibile, cioè rischia di mangiarci le nostre vite. Adesso ci stiamo confrontando molto timidamente con l'intelligenza artificiale, però francamente io credo che per esempio il livello di analisi che come Destra Radicale potevamo avere 20 anni fa sulla intelligenza artificiale sia prossimo allo zero, all'1% forse. E a mio avviso quindi questi sono dei problemi enormi. Quello che resta è però il viaggio, il fatto che noi abbiamo comunque una specificità che riesce ancora a resistere di fronte a questo cambiamento velocissimo. E questo, a mio avviso, deve concretizzarsi innanzitutto in una coscienza della differenza, perché per quanto noi ci possiamo flagellare, dire che appunto potremmo fare di più, potremmo fare meglio, noi comunque abbiamo una specificità e una unicità che merita di essere valutata, di essere capita profondamente. Io credo che l'avatar di questa specificità siano necessariamente le comunità, cioè la comunità diventa il momento in cui noi come singolarità, come singoli che magari stanno intraprendendo questo percorso di ricerca, di approfondimento, riescono a mettersi in relazione con i propri simili e a costruire di un piccolo arcipelago di figure resistenti. E quindi prima di porsi il grande problema politico, noi come possiamo intervenire nella geopolitica, come possiamo intervenire nei processi, dovremmo tornare al punto zero delle nostre comunità, dei nostri gruppi e del riconoscere la nostra natura esistenziale. Cioè noi, a differenza del mondo che sta qua fuori, che non ha niente, non ha niente, non hanno gli occhi per piangere, noi abbiamo delle solide rocce che meritano solo di essere riscoperte. E quindi questo percorso, a mio avviso, da questo libro esce, perché alla fine Francesco si è speso, ha provato dei percorsi molto differenti tra di loro. Chi lo vedrà vedrà il suo percorso personale, nasce col movimento sociale, col fronte della gioventù, si sposta nelle origini del movimento politico, il meridiano zero, l'avventura metapolitica, la scelta della musica, su cui penso che torneremo a parlare come terreno privilegiato, sono tutte espressioni di una ricerca esistenziale il cui succo è proprio l'affermazione della differenza. Ora, io Francesco lo conosco da, credo si stiamo avvicinandoci a 40 anni, e praticamente quello che ci unisce è stata proprio la chiave metapolitica, cioè l'avere scelto un particolare tipo di percorso che permetteva di non sporcarci troppo, purtroppo, l'ho detto, le mani con la politica. Per cui noi abbiamo assistito a tanti tradimenti, a tanti orrori, a tante bassezze, anche a tanti slanci, a tante cose, a tanti episodi incredibili. Però appunto quello che è fondamentale è che ci siamo ritagliati questo spazio che riguarda appunto la cultura, la musica, la metapolitica, che ci ha permesso in qualche modo di avere una nostra navicella e che ci permette tuttora di navigare di fronte, ecco appunto, io credo appunto se la politica debba essere gerarchizzata, cioè deve essere capito appunto che la politica nel senso alto è riuscire a modellare le cose, però nella pratica se la politica scade da questa sua visione alta, dal costruire le città, dal sognare gli imperi, dal prefigurare la grandezza e finisce nell'amministrazione condominiale, cioè bisogna assolutamente cambiare registro. Ecco, per cui io direi questo, secondo me la chiave esistenziale è fondamentale per capire il libro e il proseguio.
Perfetto. E a proposito di questo aspetto anche della musica, comunque della fare comunità, perché sono due cose che sono strettamente legate, questo è un libro con allegato un CD, e Generazione 78 è sia il titolo del libro ma anche il titolo di un brano musicale, un brano con cui tutti quanti noi siamo cresciuti all'interno della nostra sezione e comunque abbiamo sentito più volte. La questione è che la musica è forse la cosa più fondamentale nella creazione di una comunità. Però, anche a livello musicale, il mondo della destra radicale è sempre stato, a parte le influenze che vengono citate in questo libro anche da autori non esattamente parte di questo mondo, tipo Puccini, nel 1921, la musica alternativa è stata descritta anche dall'universo antifascista, dagli antagonisti a un mondo come il nostro, come qualcosa da emarginare. Banalmente c'è un passaggio del libro in cui si cita l'articolo di un recensore che parla della musica dei fascisti e spiega perché non serva e non si debba mai condividere la memoria con i fascisti anche dal punto di vista musicale, perché, cito, la musica dei fascisti propone un'iconografia della morte e del culto della sopraffazione, e queste cose sarebbero presenti nella cultura, nella grafica e nella musica di tutti i fascisti. Quindi lo chiedo a Francesco dal punto di vista musicale, ma anche a Flavio dal punto di vista della discografia, vista la sua attività con Ruppe Tappea, perché oggi è fondamentale costruire e propagandare una sorta di ideale alternativo della musica che non si conformizzi con quello che oggi è richiesto dal mondo antifascista?
Allora sì, l'articolo, questo è un articolo che io scrissi proprio in risposta a questo giornalista che si chiamava Pino Casamassima, che rimase in qualche modo folgorato e atterrito dal famoso rito della cinghia mattanza. sapete, quando il 00 erano, c'era questo momento dionisiaco di liberazione. Siccome gli antifascisti vanno con gli schermi algoritmici praticamente da topo, cioè non riescono a capire che intanto tutta la musica da quando nasce è sempre condivisa, cioè non esiste nessuno, per esempio, dentro la musica alternativa degli anni 70 che non veniva dal folk o dal progressive o non ascoltasse la musica dei cantautori, perché quella era la cultura di allora. E poi loro si posizionavano a sinistra anche per un problema di egemonia culturale di seguito. Questo non significa che non cantassero, musicassero la cultura della crisi, che apparteneva a tutti, non apparteneva soltanto a loro. A tal punto che io sono convinto che gli stessi cantatori, lo stesso Francesco Guccini, quando scriveva, attingeva secondo me a un universo simbolico, un impero interiore che alla fine spesso e volentieri su alcune cose potevamo pure condividere. In questo articolo io risposi a Piero Casamassima, dico: ma tu hai studiato un minimo di antropologia culturale, sai che cosa sono le danze tribali, che cos'è Dionisia e tutto il resto? Cioè, quando tu vedi i ragazzi di Casa Pound che ballano sotto il palco di Z0 Alfa, si prendono la spina, quella è una dimensione antropologica che fa parte di tutte le culture tradizionali a tutti i livelli. Si manifesta in quella maniera ed è esattamente l'esatto contrario di quello che dici tu. Non è un meccanismo di sopraffazione e di violenza, ma un meccanismo di fagocitazione, cioè di esorcizzazione, di contenimento entropico. Prova un momento a entrare dentro, cioè estrapolati dal contesto ideologico e guarda il fenomeno, anche peraltro, anche perché pure i compagni facevano gli stessi tipi di rituali, non avevamo inventato niente, non avevano inventato niente loro, nelle culture tribali, nuove, esistono, no? Dei canti, dei modi, delle espressioni. E quindi io risposi con questo articolo dicendo: non solo condividiamo tutto il processo culturale e musicale, ma anche in queste forme molto postmoderne, underground, c'è tanto di antropologia culturale e poco di ideologia, pochissimo di ideologia. Quindi non so tu dove vedi questo fatto della sopraffazione del debole, del nero, dell'ebreo, della donna e tutto il resto. È chiaro che alcuni nostri testi sono molto coloriti, sono molto forzati, cioè noi non facciamo testi, diciamo, neutri in questo senso, ma non c'è stato mai nessuno. Pochissime sono le canzoni, secondo me, che mettono l'esaltazione del dolore, cioè, vi dico, forse c'è stata una a Campo Hobbit 1 che fu preso proprio in evidenza, che era Il Vento del Sud, che fece una cosa che era orribile, una canzone che non si è mai più ascoltata, ma per tutto il resto non c'è questo. Tanto che questo articolo venne preso da Andrea Colombo, giornalista e portavoce di Rifondazione Comunista, che scrive sull'altro, venne portato ottimo articolo proprio perché risponde a tutta una serie di questioni e di luoghi comuni che sono tipici dell'antifascismo ideologico, che io ripeto spesso e volentieri è pernicioso e negativo, ma mai quanto l'antifascismo antropologico, che spesso e volentieri è di destra.
Ma guarda, io posso completare semplicemente dicendo il famoso discorso del gramscismo di destra nasce dall'osservazione di quello che aveva fatto la sinistra per oltre 50 anni, che praticamente aveva su una intuizione di Gramsci, su cui ci sarebbe da parlare a lungo, ha detto l'egemonia politica è preceduta dall'egemonia culturale. Quindi a un certo punto si è iniziato a ragionare nei nostri lidi in questo senso. Nel mentre però la sinistra aveva portato avanti un processo di occupazione totale di tutti quelli che erano i gangli dei media, del giornalismo, della magistratura, della musica, e quindi quando poi mano a mano il comunismo è andato dissolvendosi, gli è rimasto però in mano tutto questo impressionante apparato che era stato costruito e che ci troviamo in situazioni importantissime come la scuola, l'università, i media, dove incredibilmente appunto, cioè anche quando i governi sono di destra e i giornali, dove i telegiornali dovrebbero essere di destra, anche loro sentono il bisogno dell'ossequio e si schiacciano su quelle forme consentite. Nella musica questo è stato particolarmente chiaro, cioè la musica era una proprietà privata della sinistra, per cui anche gli stessi musicisti dovevano fare ossequio formale al Partito Comunista, dovevano andare alle feste dell'Unità, dovevano pagare pegno, e chi non pagava pegno, mi viene in mente anche persone che a me non piacciono tanto, tipo Baglioni, veniva contestato quasi fosse di destra, cioè non parliamo di persone come Battisti, che era considerato proprio direttamente un estremista. Questa situazione di, gli spagnoli usano la parola bloqueo, cioè di embargo totale, fa sì che non sia mai stato possibile, fino a pochi anni fa, avere una normale espressione. Non solo, chi aveva delle idee minimamente non in linea veniva emarginato, cancellato, nascosto, sepolto, no? Mi vengono in mente diversi cantanti, diverse situazioni musicali che sono state stroncate per le loro appartenenze anche solo immaginate politiche. Ora, tutto questo ovviamente ha avuto una serie di effetti. Il primo effetto è che quando noi, diciamo noi come area, abbiamo iniziato a tornare a parlare di musica, ma anche di cultura, ci siamo dovuti auto-organizzare. Per cui da un punto di vista culturale si sono formate le case editrici indipendenti. E piano piano la musica si è auto-organizzata e si sono formate anche le etichette indipendenti, che hanno viaggiato parallelamente al mondo reale. Per cui tanto più era forte l'esclusione, tanto noi ci siamo organizzati i nostri mezzi, che è quello che ci ha portato ad oggi. Ora, su questo potremmo fare un dibattito interessante, se è meglio cercare di arrembare l'esistente o se piuttosto rafforzare le nostre basi culturali interne. Noi personalmente come etichetta una scelta l'abbiamo fatta, abbiamo preferito lavorare sull'interno e dargli una solida base anziché cercare, che ne so, di mandare una persona con la maschera a Sanremo che poi dopo era il nostro. Non aveva alcun senso, non ha senso, perché in effetti come ci si avvicina minimamente in zona, prendiamo per esempio l'unico che si avvicina minimamente, Enrico Ruggeri, no? Enrico Ruggeri è stato emarginato progressivamente, è riuscito con le forze proprie a ritagliarsi uno spazio e comunque sta molto ben attento a fare delle dichiarazioni che vadano oltre il segno. Ed è un caso. Ci sono altri casi che conosciamo, Sergio Caputo, ex quadro del Fronte della Gioventù, per poter fare appunto musica che era il sogno della sua vita, si è dovuto reinventare, ha cancellato il suo passato, si è azzerato e è diventato un cantautore, salvo poi minacciare di denunciare appunto chi gli ricordava il suo passato, peraltro ampiamente documentato anche fotograficamente. Per cui io credo che la situazione è questa, noi ci troviamo tuttora in un enorme embargo politico-culturale ed è semplicemente inevitabile che noi dobbiamo uscirne con le nostre forze. Per cui a mio avviso tutte le iniziative librarie, tutte le iniziative discografiche, tutte le iniziative musicali non si devono secondo me neanche porre troppo il problema dell'interfaccia con l'esterno, perché se hanno una forza propria emergeranno. Devo dire che c'è stata una novità negli ultimi anni, che è appunto una novità gigantesca, che è stata internet, che da 20 anni a questa parte ha cambiato parecchio le carte in tavola. Per cui quando questo giornalista dice queste cose, lui parla con la solita mostrificazione che praticamente è automatica, dice fascisti,
quelli brutti, cattivi, sporchi, eccetera, eccetera. E piano piano questa cosa sta saltando, perché evidentemente cominciano a uscire i testi, cominciano a uscire le canzoni, e ognuno può decidere con la propria testa la qualità ed il valore, ed è lì sta appunto l'aspetto interessante, che si va a rompere una parte di questo embargo, ma parzialmente, perché purtroppo anche lì, su un livello più alto, tutte queste piattaforme, questo meraviglioso mondo di internet, in realtà è un'altra gabbia con altre regole, e che quindi ti mostra la corda, come sappiamo benissimo, per esempio, l'esperienza di Facebook, che a un certo punto si è svegliato e il signor Zuckerberg ha deciso di cancellare centinaia di migliaia di profili, o anche Twitter, che poco prima che andasse il signor Elon Musk ha azzerato altrettante migliaia di profili. Per cui in realtà noi di qui possiamo uscire solo ed esclusivamente con le gambe nostre, cercando di sfruttare al massimo le opzioni e le possibilità che di volta in volta ci vengono fornite dai buchi del sistema.
Un sistema che comunque, essendosi forgiato su queste persone, su questi individui che hanno creato questo vero e proprio sistema di terrorismo culturale, mi verrebbe da dire, non solo c'è un estorcismo dal punto di vista musicale e culturale, ma anche dal punto di vista umano. Banalmente, tu non puoi fare musica se non accetti, se non fai professione di fede, tu non puoi fare cultura, tu non puoi scrivere libri, si basa dal presupposto secondo il quale tu non dovresti esistere. Infatti, anche gran parte delle storie dei caduti della generazione 78 sono state per tantissimi anni oscurate. E un ruolo forse anche all'interno di un mondo come il nostro, nel risvegliare questa coscienza anche dal punto di vista dei caduti, l'ha avuto in particolare un volume di cui si parla anche all'interno della generazione 78, che è il libro di un giornalista che non è assolutamente afferente al mondo della destra radicale, cioè Luca Terese, dal titolo I cuori neri. Cuori neri che narra le storie di vari ragazzi caduti, a parte chiaramente i casi più famosi, eclatanti, cioè la strage di Accalarenzia, l'omicidio di Sergio Lavelli, anche di casi comunque un po' meno noti anche nel mondo appunto della stragrande maggioranza della destra radicale, casi che non vengono commemorati forse come dovrebbero. E quindi in che senso oggi c'è questo ritorno dell'odio nei confronti del fascista? Perché oggi il fascista tiene ancora oggi, si è tornati forse alla dialettica del tu non devi esistere, tu devi morire, non bisogna commemorare, commemorare è sbagliato, commemorare come volete voi è sbagliato. Perché c'è ancora questa differenziazione?
Lei dà la domanda, perché l'antifascismo oggi è peggio di quello di anni fa?
Nel senso, c'è una spettacolarizzazione maggiore forse delle commemorazioni da parte dei media?
Allora, il fascismo non è un'ideologia, un'idea, ma è una malattia, cioè nel senso che quando l'antifascismo ideologico procede attraverso un essere logico, non dice tu sei l'avversario politico, quindi ideologico, cioè tu non esisti, perché è come una malattia non mi dà legittimità. Questa era una visione che c'era negli anni 70, cioè uccidere un fascista non è reato, quindi doveva superare perfino il codice penale. La problematica si sta creando oggi, devo dire che c'è stato un processo di rallentamento, e come le destre istituzionali hanno ripreso vigore, questa cosa si è riaccelerata fino a raggiungere secondo me gli apici proprio col governo Meloni e tutto il resto. Perché alla base, diciamo, di questo problema non c'è tanto il pericolo che loro temono che si possa restaurare il Gran Consiglio del Fascismo, le marce su Roma e tutto il resto, perché sarebbe come dire ripristinare una commedia dove c'era casomai una tragedia, no? Come dice la storia. E perché questi hanno il sacrosanto terrore della nostra parte irrazionale, E qui si entra sul tema anche qui di tipo antropologico. A Calerezia viene messa sotto la lente di ingrandimento, perché rispetto ad altri presenti è quello che viene più, cioè, diciamocelo chiaramente, cioè stanno lì pronti con le telecamere a cercare. Perché quello che loro temono, no, non è il fatto che da Calerezia si possa ristaurare il fascismo, la marcia su Roma, le dittature, Auschwitz e tutti i loro luoghi comuni. Loro non accettano la parte irrazionale, non accettano il rito. Cioè loro sanno che queste forze sono emarginate dalla vita del mondo, per loro non esistono. Quando vedono che queste forze riemergono e strappano le maglie della storia e cercano qualche... vanno nel panico. C'è qualcuno che credo che ha scritto proprio per l'edizione Altaforte, e ha centrato il rito del presente per noi non è voler restaurare il fascismo e nemmeno quello che era l'evento della prima guerra mondiale, perché saremo sciolti, ma si tratta semplicemente di restaurare una antologia, l'antropologia del sacro, quello sì, per noi è fondamentale. E questa è la cosa di cui gli antifascisti hanno il sacrosanto terrore, perché vedono che c'è un aspetto irrazionale che sfugge alla loro logica. Tutto ciò che viene esiliato dal mondo non può rientrare attraverso le mani delle storie, rientra dentro, perché automaticamente attraverso, ci risiamo, ecco. Questo è il punto nevralgico, eccetera. E questo è quello che temono, perché su qualsiasi tema loro vanno a cercare l'espressione irrazionale che li mette all'angolo. Questa è la cosa fondamentale. Dall'altro lato, noi dovremmo avere, diciamo, sostegno dalle cosiddette destre più o meno istituzionali, che altrettanto temono per lo stesso motivo, perché siccome loro sono una parodia delle democrazie decadenti occidentali, quindi fanno parte della storia razionale del mondo con tutte le aree, vedono qualche cosa che con loro non c'ha più niente a che fare. Cercano in qualche modo di utilizzare il meccanismo come veicolo di comunicazione, che qui scusate faccio nome, vedremo sempre un Fabio Rampelli ad Calerezia alle 8:30 della mattina quando non c'è nessuno che parla, perché cerca in qualche modo di... Ma non è quello il tema. Il problema è che Fabio lo sa perfettamente, perché non è un cretino, non è quello il tema. In quel momento ad Calerezia si svolge un rito di rifondazione che ha un valore che lega all'antropologia del sacro. Per noi, chiaro, perché questa è la nostra comunità. Per un altro il sacro sarà qualche altra cosa, ma per noi questo è un rito per noi, cioè serve a noi in qualche maniera per riprendere forza in qualche maniera. Tutto questo, secondo me, è quello che Umberto Eco chiamava il fascismo eterno, cioè qualche cosa che va di là della storia, dei tempi, delle rappresentazioni, ma che riemerge con la forza, perché è chiaro che il sacro che rompe dentro la storia razionale è lo scontro tra la dimensione cosmica, ciclica o sferica contro la dimensione lineare, che sappiamo che appartiene al giudeo-cristianesimo per definizione, di cui questi signori sono i diretti discendenti.
E dal punto di vista della lotta a comunque chi vuole reprimere il mondo della destra radicale, c'è comunque anche bisogno di una presenza fisica. Infatti oggi in realtà la resistenza dal punto di vista politico, dal punto di vista militante a questa repressione, non avviene dalla destra istituzionale, dalla destra politica che fa riforme, perché quella è assolutamente immobile e alla ricerca dell'approvazione della parte antifascista, ma viene da chi si riprende il proprio terreno sulla strada. Quindi chiedo a entrambi, dal vostro punto di vista, qual è l'importanza del mantenere una propria posizione? Si fa talmente tanto, ci si fa veramente tanto riferimento anche all'interno del libro a un episodio che non fa parte del mondo degli anni 70, dell'università degli anni 70, che appunto sono le vicende di Piazza Navona. Quanto è importante riaffermare un principio oggi dal punto di vista politico, anche dal punto di vista fisico? Non so se magari Flavio vuole...
Ma io su questo lascerei la parola a Francesco, che sicuramente ha un punto di vista molto interessante. Io ritengo che le cose vadano di pari passo, nel momento in cui noi ci costituiamo, no? Adriano Rosciacca aveva tirato fuori questo motto, che non è suo, però è molto bello: libertà come fondazione. Nel momento in cui noi fondiamo qualche cosa, in cui mettiamo delle pietre, e la nostra comunità è la pietra più importante, evidentemente questa pietra ha bisogno di altre pietre, ha bisogno di essere difesa, e automaticamente si creano dei meccanismi. Dei meccanismi a volte anche perversi, è inevitabile, no? Come il presente che ti pone il problema, faccio il saluto romano o non lo faccio, cose di questo genere, che evidentemente afferiscono al singolo individuo, ma appunto che pur essendo una trappola, cioè noi sappiamo che è la trappola a cui siamo chiamati a rispondere. Per cui io credo, ecco, nel momento in cui si ragiona nei termini di costruzione, di fare nel piccolo come nel grande una via di costruire la città del sole, le basi di un impero che appunto sia prima interiore che fisico, evidentemente queste cose poi vanno difese in tutti i modi, con i denti e con il proprio sacrificio. Per cui trovo che anche questo rientra nel discorso di Francesco, cioè nel fatto che c'è un sacro terrore dall'altra parte in cose che vengono ritenute direttamente stupide, no? Cioè nel senso, ma tu ti vai a fare del male così? Sì, perché fa parte della nostra natura, cioè un elemento costitutivo della nostra esistenza. Cioè noi siamo disposti a fare questo, siamo disposti a romperci le ossa. Recentemente hanno sgombrato il Leon Cavallo, era una farsa, non c'era nessuno. Per noi questo è uno dei nostri modi automatici, è stato: ma come non c'era nessuno? Nessuno ha ritenuto di dover difendere quello spazio. Ma allora non era così importante. Io credo che mutatis mutandis non sarebbe successa la stessa cosa in questa parte. Ed è semplicemente giusto così.
Sì, tu citi l'episodio di Piazza Navona, che secondo me è stato uno dei momenti più importanti e fondamentali sulla storia non solo di Casapound e del blocco studentesco, ma proprio di quest'area. Perché? Perché sono stati nuovamente invertiti quelli che erano i criteri della destra politica tradizionale, che dalla fine del fronte della gioventù, per tutto il periodo di Azione Giovani, avevano deciso che bisognava prendere schiaffi e andare a parlare con la polizia e con i giornalisti, per dire che i fascisti erano gli altri. Perché questo succedeva, signori. Cioè, e questa cosa, e se ne erano dimenticati, era quello che aveva generato a metà degli anni 70 la lotta armata all'estrema destra. E a un certo punto la gente si era stancata, ha cominciato a prendere armi e ha cominciato a ridare piombo per piombo, proprio perché non c'era un meccanismo strutturato di difesa, che non è di attacco, ma è di difesa attiva. Di difesa attiva. E quello che è stato fatto a Piazza Navona dai ragazzi del blocco studentesco, e questo qua, cioè loro volevano partecipare alla contestazione al decreto Gelmini, come che peraltro ce ne sono state di situazioni a livello studentesco tantissime nella storia d'Italia, quasi tutte più o meno condivise, perché come arriva la riforma sono di solito riforme che fanno schifo rispetto a quelle che erano le riforme Gentile, pure il 68 era nato così, quella che sta arrivando adesso, no? La famosa rivoluzione delle tre, inglese, internet, informatica e cose del genere. E a un certo punto quello che la pretesa della sinistra era di estromettere completamente la destra radicale dalla piazza, e quella della destra era quello che dentro la piazza gestire secondo loro dei compagni non bisognava andare. Oh, io mi ricordo gli articoli del Secolo, ma dell'Italia settimanale, che diceva: ma perché bisogna contestare la riforma Gelmini? Cioè, indipendentemente dal contenuto e tutto il resto, se io voglio andare in piazza a cercarmi lo spazio di egemonia e me lo voglio andare a prendere, lo faccio, non è che mi devi dare l'autorizzazione tu a livello governativo, perché il Partito Comunista sa fare governo e sa fare opposizione al proprio governo, cosa che la destra non è stata mai in grado di fare, tanto più nel suo momento. Quindi il blocco studentesco ha preso e ha cambiato completamente le regole del gioco, e a questo punto è subentrata la tecnologia, che ha fatto pari e patta, perché da quello che è uscito a livello mediatico non si è visto che erano i fascisti i provocatori, ma si sono visti chiaramente quello che era successo, cioè che c'erano le milizie di Rifondazione Comunista, i sindacalisti che avevano preso i permessi di lavoro per andare a rompere i coglioni in piazza a ragazzi di 20 anni, e che sono stati completamente scortati dalla polizia fino agli incidenti, fino allo scontro. Questo è uscito fuori da tutte le parti. Per fortuna, per una volta, si è cambiato anche il motivo comunicazionale. Quindi, quello per me è stato, allora scrissi vari articoli, insomma, e diciamo, io già ero quarantenne, per cui non potevo sapere, cioè chi c'è, insomma, giusto, c'è un tutto il resto, c'era Francesco, c'erano, per fortuna, insomma, c'erano vari rappresentanti. E ancora oggi devo ringraziare per quell'evento, perché è qualcosa che non è all'esterno, ma è all'interno dell'ambiente che ha mandato un messaggio chiaro e forte.
Bene, se qualcuno ha una qualche domanda da porre a Francesco o a Flavio.
Mi chiedevo l'impatto di un evento in particolare sia sul mondo dell'editoria, sia sul mondo dell'editoria musicale. A Torino, un paio di mesi fa, è stata chiusa, sottoposta sotto sequestro, una piccola realtà identitaria. Questo seguiva indagini del 2024, dal 2024. Tra gli indagati c'è un cantante, che conoscete molto bene, un cantante storico peraltro, è 31 anni che è sulla scena con un gruppo, si esibiva come frontman, e facendo delle cover in quella serata di 270 bis, per capirci, o di altri gruppi, è stato anche lui, risulta anche lui essere tra gli indagati. Allora, questo credo crei un precedente molto importante sia nel mondo editoriale e sia nel mondo delle parole, perché qui ogni parola, paradossalmente, può diventare apologetica. Passatemi il tempo, così scrive la procura, cioè, quindi ora stanno attendendo questi ragazzi il potenziale rinvio a giudizio. Mi chiedo questo che impatto ha avuto sulla scena. Grazie.
Dunque, qui è una questione di asticelle, no? Nel senso che su tante cose stanno alzando l'asticella in maniera sempre più impressionante e vergognosa. Io ho una buona visione di quella che è la scena musicale e politica, diciamo, identitaria europea, e posso dire che tranquillamente l'Italia è un caso nel caso. Cioè, noi abbiamo una nostra storia molto lunga, che va oltre 50 anni, molto radicata, molto anche attenta ai contenuti, per cui noi abbiamo sempre avuto dei contenuti di notevole qualità. Cioè, per esempio, non so, adesso, non so se frequentate il Massimo Morsello come ascolti musicali, diciamo la qualità di quello che scrive, pure poesia, le stesse cose di Francesco, cioè adesso recentemente ha fatto questa canzone Le cene di prima valle, che credo che sia un unico negli ultimi anni. Diciamo che noi abbiamo come lettere un ottimo rapporto con i testi. Questo vale anche per il rock, fondamentalmente. Cioè, adesso, al di là di qualcuno un po' più esagitato, i nostri testi sono ottimi. Cioè, i testi 00 Alfa, cioè, rasentano pura poesia urbana. Cioè, non so se avete presente Disperato Amore, cioè io quei testi li conosco molto bene, riga per riga, e credo che effettivamente non siano assolutamente plausibili di essere attaccati in questo senso. Tuttavia, come stavamo dicendo, come parlando dell'antifascismo, è evidente che bisogna alzare l'asticella, per cui adesso si passerà progressivamente dall'avere delle colpe vere per aver fatto veramente qualche cosa a una specie di processo alle intenzioni, per cui io penso che tu potresti dire questa cosa. Lo stiamo vedendo anche in campo musicale, perché le censure sono preventive, cioè tu rappresenti un certo mondo, cioè Facebook perché cancella le persone? Perché potrebbero appoggiare gruppi di odio. E chi è che dimostra, chi è che decide che sono gruppi di odio? Lo decide Facebook. Non c'è nessun tribunale, non c'è nessun corte d'appello, nessuna giuria. Questa trasformazione del diritto, no? Per cui noi, fra virgolette, abbiamo sempre mantenuto alto il livello, cioè non siamo mai scaduti nel dire cose terrificanti, come pure i compagni hanno fatto, cioè, ci sono dei testi dei 99 posse, dice, se vedo un punto nero sparo a vista o un carabiniere un fascista, cioè cose che tenete sul bianco, che noi non abbiamo mai avuto come equivalenti. Evidentemente questo tipo di situazione è destinata a peggiorare. Lì potremmo solo appellarci al fatto innanzitutto di mantenere la barra del timone, cioè nel senso che è evidente che non possiamo smetterla perché praticamente rendono le cose più difficili. Dall'altro canto evidentemente impone una certa attenzione, cioè soprattutto nel concerto dal vivo, se ho presente il concerto a cui ti riferisci, erano state fatte per esempio vecchie canzoni come battaglioni di luce, cose di questo genere. È stata tutta fatta un trito, alcune di queste cose partivano dal pubblico, sono state riprese, cioè è evidente che afferisce, come dice Francesco, a una ritualità, a un modo di essere che non è la lettera di quello che viene proferito, ma è proprio una situazione comunitaria. Concerto dal vivo rischia di essere un incubatore di sospetto, di attenzioni, scusa per poter fare cose ulteriori. Io questo lo penso da anni, adesso semplicemente sta diventando una cosa in atto, e l'unica cosa è mantenere un livello di attenzione ulteriore, perché è una questione di asticelle, diventeranno sempre più alte. Già lo sappiamo, cioè sono anni, è così per cui.
Grazie. Anche perché ha detto tutto Flavio.
Qualche altra domanda? Perfetto.
Dato nel concerto di questa sera, diciamo, cercheremo un po' di presentare, anche perché il tema del musicale segue molto quello che è il profilo del libro, quindi le migrazioni sono la rappresentazione del percorso esistenziale che in qualche modo era stato delineato dei personaggi, degli input e degli immaginari di questo impero interiore. Quindi paradossalmente il concerto dirà tanto quanto è stato detto nella presentazione.
Bene, allora ringrazio Francesco e Flavio per le risposte.
Grazie a voi.
Ci vediamo dopo per il concerto.
Grazie.